l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buonasera a tutti da Radio Immagina e benvenuto a chi ci ascolta sul podcast della radio. Stasera questo spazio è dedicato, lo vogliamo dire, a una buona causa. Vogliamo rilanciare l'appello di A Buon Diritto, l'associazione presieduta da Luigi Manconi, per una nuova sottoscrizione a favore dell'accoglienza, dell'esperienza di accoglienza di Riace guidata dall'ex sindaco Mimmo Lucano. E con noi appunto c'è Luigi Manconi. Buonasera Luigi.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
E dopo di lui in questo stesso spazio sentiremo anche Gad Lerner, anch'egli tra i promotori della sottoscrizione, sostenuta da numerose personalità che vanno da Padre Zanotelli a Sandro Veronesi a Gianni Cuperlo e molti altri. Ecco, Manconi, A Buon Diritto ha lanciato questa nuova campagna. Perché ce n'è bisogno? Perché oggi?
Perché a Riace, nel suo territorio, l'attività di accoglienza è continuata in questi mesi, anzi ha ripreso con più vigore proprio nelle ultime settimane. E dunque la sentenza del 30 settembre, che ha inferto un colpo micidiale all'esperienza di Riace, condannando i suoi promotori a oltre 13 anni di reclusione e a una multa enorme, bene, quella sentenza non ha fermato questa attività di accoglienza. Per certi versi gli ha dato persino maggiore vitalità e soprattutto l'ha resa, come dire, più necessaria, più indispensabile. E aggiungo che mai come in questo momento, intendo in queste ore, in questi giorni, si capisce perché quell'esperienza è stata da tanti considerata un modello. A considerarla un modello sono stati gli osservatori internazionali e tanti italiani, sì, che hanno compreso quale fosse lo spirito del progetto del modello Riace. Un modello che si propone allo stesso tempo di rivitalizzare i territori di quella regione che sono in stato di abbandono e allo stesso tempo accogliere i migranti, offrendo loro una prospettiva che non è solo di ospitalità, ma anche di inclusione, di inserimento in un contesto sociale e lavorativo. Certo. Questa prospettiva, devo dire, oggi risulta sempre più necessaria perché la campagna elettorale è iniziata da 4 giorni e già il tema dell'immigrazione è stato trascinato a forza dentro il dibattito pubblico, assumendo per il centrodestra il senso di un fattore di allarme sociale che sarà giocato come risorsa elettorale. E temo che l'esito del voto possa aprire scenari ancora più cupi.
Ecco, su questo tema della politica e del fatto che è già partita la campagna elettorale, che la destra punterà su questi temi, ci torniamo. Lei parlava di osservatori internazionali che hanno valutato positivamente questa esperienza. In che senso può essere utile come modello anche all'estero, che ovviamente ha problemi diversi dai nostri con l'immigrazione?
È utile perché propone un progetto di integrazione piena tra vecchi residenti e nuovi arrivati. Viene quindi in qualche modo rovesciato il tradizionale concetto di accoglienza. Non c'è una terra con i suoi abitanti che subisce un ingresso imprevisto, ma c'è un progetto di vita comune, di sviluppo comune, ecco, soprattutto di sviluppo comune, perché l'arrivo di questi migranti non solo nel territorio di Riace, ma in tante zone del meridione, ha portato appunto a una nuova vita in zone che rischiavano di diventare desertiche, in aree in via di abbandono, dove invece l'arrivo di nuovi cittadini ha portato alla crescita di nuove idee di sviluppo economico, ha portato a rivitalizzare antichi mestieri, a ristrutturare casolari e luoghi che erano stati abbandonati, quindi una sorta di nuova vita offerta a quelle aree e a coloro che ancora vi risiedono. È un'idea appunto avanzata che allude a un processo di sviluppo dove stranieri e italiani possano convivere pacificamente, non limitandosi a tollerarsi vicendevolmente, ma costruendo un futuro comune, una economia condivisa, progetti di crescita che siano di tutti, stranieri e italiani.
Ecco, ricordiamo, abbiamo ricordato che nei mesi scorsi c'era stata già una sottoscrizione che diede ottimi risultati, e invece ecco questa seconda sottoscrizione, a che cosa puntate e a che scopo saranno destinati i fondi raccolti?
Puntiamo a raccogliere entro il 31 ottobre 100.000 euro che sono destinati all'accoglienza già in corso, già avviata, per la quale già si sono spesi denari. Certo. Stiamo parlando di una quarantina di profughi afghani, sudanesi e nigeriani che già sono stati accolti e per i quali sono necessarie risorse anche economiche per ristrutturare gli alloggi, per acquistare le vettovaglie, per avviare i corsi di formazione e di inclusione. Quindi sono spese in parte già consumate, fidando nella generosità degli italiani. Si tratta cioè di spese già fatte con la consueta capacità visionaria di Mimmo Lucano, certo, e che adesso noi chiediamo di sostenere attraverso questa nuova sottoscrizione.
Ecco, per quanto riguarda il processo, in primo grado a Mimmo Lucano e agli altri imputati è stata inflitta una pena che fece scandalo, usiamo la parola giusta, e gli fu inflitta una pena pecuniaria enorme. E i soldi raccolti in quella prima sottoscrizione sono principalmente vincolati proprio al pagamento di quelle somme. Si sta svolgendo il secondo grado del processo, potrebbe cambiare qualcosa? Parlo del processo? Sono state acquisite, ovviamente,
cambi molto, moltissimo.
Sono state acquisite anche delle intercettazioni.
Sì, ci sono nuove istruttorie dibattimentali e ci auguriamo che questo processo rovesci quella sentenza davvero anomala di primo grado.
Ecco, per tornare alla politica, è già partita, lei ricordava, la campagna elettorale, sicuramente il centrodestra punta, soprattutto Salvini e i Fratelli d'Italia punteranno su una lotta, uno stop all'immigrazione. Ecco, perché può essere importante sostenere Mimmo Lucano anche dal punto di vista della politica?
Perché è certo che l'immigrazione sarà uno dei temi caldi, caldissimi della campagna elettorale. A questo punto il centro-sinistra ha due possibilità: quella di cercare di eludere questo tema, di occultarlo, di rinviarlo a tempi migliori, e io penso che questa strategia sia destinata alla sconfitta, oppure ha la possibilità di assumerlo come grande questione, ma non come si dice di identità, quasi che fosse un tratto distintivo da aggiungere alla propria figura per renderla più brillante o più aggressiva, no, come un elemento fondante, un'idea della società. Questo è il punto. Se l'immigrazione viene considerata come una grande questione economica, sociale, giuridica e che ha a che vedere con la politica internazionale, allora il centro-sinistra può serenamente e con convinzione trattare questo tema senza vergognarsene, senza darsela a gambe rispetto alla propaganda dell'avversario, bensì rivendicando questo come un fattore costitutivo di un'idea della società che prevede la convivenza pacifica tra vecchi residenti e nuovi arrivati.
Non c'è dubbio, ecco, ma lei pensa che per quanto riguarda il centrodestra un tema oggi come quello dell'immigrazione possa avere la stessa forza, diciamo, anche propagandistica che ha avuto in passato, con tutte le questioni enormi che dobbiamo affrontare, dalla guerra, il costo delle materie prime, l'inflazione, eccetera. Cioè, ci sono temi ancora più scottanti.
Sì, francamente penso che il tema dell'immigrazione non avrà
quell'impatto,
successo che ha avuto a destra in passato, sia perché viene ridimensionato dall'immanenza di altri temi ancora più traumatizzanti, come è stata la pandemia, oppure ancora più suscettibili di produrre conseguenze sulle nostre vite come quello della guerra. Quindi a mio avviso ci sarà effettivamente un ridimensionamento nella eco che susciterà presso la pubblica opinione, però resta comunque un tema sul quale la capacità della destra di fare campagna di allarme, cioè di mobilitare le ansie e le paure dei cittadini, ha ancora presa.
Proprio per chiudere, Manconi, ecco, proprio su un tema che riguarda un argomento simile, insomma, che fa parte però della grande questione dei diritti, la legislatura si è chiusa proprio, come dire, troncando la discussione sull'altra grande questione che la sinistra però portava avanti, che era lo Ius Scholae, insieme ad altri temi. Però quello dello Ius Scholae è strettamente collegato alla questione dei rapporti con gli stranieri, insomma, no? Della convivenza nel nostro paese di diverse culture e di integrarli, appunto.
Sì, voglio ricordare che la legge sulla cittadinanza attualmente in vigore risale al 1992 e non è solo questa anzianità della norma che ci deve far riflettere, ma il fatto che quella legislazione era relativa a un paese, il nostro, dove i cittadini stranieri erano circa 400.000.
Certo.
Passati 30 anni, i cittadini stranieri regolari in Italia sono oltre 5 milioni. Come possiamo pensare che vada bene oggi quella legge vecchia di oltre 30 anni?
Bene, Manconi, qui chiudiamo, ma prima di salutarci ricordiamo l'IBAN per chi vuole mettere mano al portafoglio e destinare qualcosa secondo le sue possibilità per questa campagna. Purtroppo alla radio non possiamo farvelo vedere in sovraimpressione, ma chi è interessato può trovarlo sul sito di A Buon Diritto. Io intanto lo leggo lentamente per chi ha voglia di scriverselo a penna. Do qualche istante per recuperare una penna a chi ci sta seguendo. Comunque, A Buon Diritto, e l'IBAN è questo, IT 73 H 010 15 032 6 volte 0 70 77 98 27, causale per Mimmo. Grazie
a voi, alla radio e agli ascoltatori. Grazie mille.
Grazie, arrivederci. Grazie a Luigi Manconi, buon lavoro. Ed ora ci colleghiamo con Gad Lerner. Buon pomeriggio, Gad.
Buon pomeriggio a voi.
Si sta svolgendo il processo di appello, sono state acquisite nuove prove che sembrano confermare, anzi confermano, la buona fede di Mimmo Lucano, che per molti ovviamente non era mai stata messa in discussione. È ripresa l'attività di accoglienza. Ecco, perché anche per te è importante sostenerla?
Beh, intanto a proposito del processo d'appello, è rilevante, non era scontato che la Corte d'Appello di Reggio Calabria abbia preso la decisione di riaprire una fase dibattimentale, di acquisire una nuova intercettazione telefonica nella quale emerge, anzi ambientale, non telefonica, nella quale emerge una volontà politica di demonizzare il modello Riace, nel mentre nemmeno nella sentenza di condanna di primo grado si affermava che chissà quale vantaggio economico fosse entrato nelle tasche di Mimmo Lucano, il quale ha ricominciato l'attività di accoglienza. Questo è il fatto, questo è il fine che lo ha sempre mosso: restituire alla vita un borgo semi-abbandonato come la parte alta del centro storico di Riace, facendone appunto un luogo di integrazione, un modello di accoglienza diffusa. Io l'ho detto nei mesi scorsi e continuo a pensarlo, anche rivolgendomi al ministro dell'interno in carica, ora che con l'arrivo di oltre 130.000 ucraini abbiamo dimostrato che non di invasione si tratta, che l'allarmismo che ora di nuovo con la campagna elettorale verrà alimentato, circa esodo biblico, tsunami umano, invasione insopportabile, era una menzogna, non era quella la causa dei mali degli italiani. Il modello dell'accoglienza diffusa rappresentata da Riace e come tale guardato con interesse a livello internazionale, esatto, suscitando invidie, gelosie anche di natura provinciale, localistica, ma quel modello è prezioso. Noi abbiamo bisogno di tante Riace in Italia, ma proprio per questo il comune di Mimmo Lucano oggi ha bisogno del nostro sostegno e ha bisogno anche di un sostegno materiale. Io per primo, ho versato la mia parte.
Sì, perché intanto ricordiamo un po' di numeri, perché nel villaggio comunale di Riace al momento soggiornano già più di 40 persone che sono profughi afghani, eritrei, nigeriani, e naturalmente, ecco, come ricordavi tu, servono soldi per gli alloggi, le attività culturali, naturalmente i beni di prima necessità. Insomma,
sì, è essenziale che quel laboratorio viva, che diventi un monito permanente contro la demonizzazione di chi fa accoglienza, perché quando fu arrestato Mimmo Lucano in quel giorno terribile, il messaggio era rivolto a tutti: quelli che fanno soccorso in mare sono degli scafisti, quelli che fanno accoglienza diffusa dei migranti sono persone che vogliono arricchirsi. Quest'infamia, questo scherno, questa denigrazione deve essere combattuta sul piano culturale, ma anche materiale.
Non c'è dubbio, perché è proprio l'esempio che conta, no? È il motivo per cui non bisogna lasciar morire esperienze di questo tipo, che certo sono segnali, non è che possono risolvere il gigantesco problema dell'immigrazione, proprio perché, come dicevi tu, possono essere degli esempi e appunto dei segnali, perché vengono percepiti dalle persone in buona fede come momenti importanti. Insomma, lo ha dimostrato anche il successo della prima sottoscrizione, che speriamo, e noi siamo qui per fare pubblicità e per promuovere anche la seconda, insomma.
Guarda, la prima sottoscrizione è stata spinta così da un moto io credo di scandalo, di indignazione per una condanna a 13 anni, 2 mesi.
Ricordiamo...
Non voglio compararla con altre condanne, ma insomma anche di mafiosi della zona della Locride. È un messaggio devastante davvero. Oggi si tratta di dare continuità e di darla, se posso aggiungere, a prescindere da quello che ciascuno di noi può pensare degli orientamenti politici e culturali di Mimmo Lucano. In questi giorni io sto provando, e colgo questa occasione per dirlo, uno scandalo simile per un'inchiesta attuata dalla Procura della Repubblica di Piacenza all'indirizzo di sindacalisti dei Sicobas e dell'USB, i quali vengono accusati di estorsione e addirittura di associazione a delinquere per delle vertenze che conducono in luoghi di lavoro che sono tra i più, scusate il termine, selvaggi, violenti nel rapporto di lavoro che ci siano in Italia. Non vorrei anche in un caso come questo che l'appartenenza ai COBAS e all'USB, cioè a delle organizzazioni sindacali in forte polemica con i sindacati confederali, ci chiudesse gli occhi sul fatto che quello è un precedente inaccettabile.
Io penso che... Io non sono sicuro, ma penso che mai sia stato contestato il reato di estorsione per una situazione del genere.
O di associazione a delinquere. Ma già in passato, insomma, sono feroci i rapporti di lavoro che si determinano in alcune settori come quello della logistica. Esattamente come feroce è la guerra che è stata fatta a Riace, dove qual è, diciamo, il nucleo di verità imbarazzante con il quale è difficile confrontarsi? È il fatto che, per come sono costruite le normative in Italia nella politica di integrazione degli immigrati, è difficilissimo non violare la legge. Io qui, come dire, lo dico sottovoce, ma lo sanno benissimo coloro che ci ascoltano, che hanno a che fare con gli operatori dell'accoglienza, dappertutto, i parroci, i volontari della Caritas, quante volte, come dire, il rispetto assoluto delle normative comporterebbe, come dire, la mancanza
la paralisi,
di solidarietà.
E quindi
a maggior ragione io credo che la solidarietà con Mimmo Lucano debba diventare anche sottoscrizione, mettere la mano al portafoglio,
al portafoglio.
Non si spenga questa esperienza.
Senti, tu lo ricordavi prima, tra 2 mesi andremo alle elezioni. Tra gli argomenti che la destra ha già messo in campo già nei primi giorni c'è il contrasto all'immigrazione. Ecco, dare un segnale sostenendo il modello Riace è utile anche per questo, no? Per contrastare.
Mi ha turbato proprio ieri leggere che un punto di riferimento, un modello gemellato a questa destra, e cioè il primo ministro ungherese Viktor Orban, durante una sua visita in Romania ha tenuto un discorso teorico, diciamo così, nel quale ha affermato: noi siamo contro la mescolanza delle razze, noi difendiamo il popolo magiaro, la purezza degli ungheresi per preservarli, in quanto prevediamo che nel 2050 molti popoli europei, mescolandosi con gli extraeuropei, perderanno la loro identità, della quale noi siamo gelosi. Questo, diciamo, teoria del no alla mescolanza delle razze espressa da Orban è, diciamo, il DNA di Fratelli d'Italia e della Lega, e anche per questo hanno preso l'esperienza di Riace e di Mimmo Lucano come certo. il bersaglio contro cui scagliarsi, e noi per questo a maggior ragione dobbiamo
dare un segnale
difendendolo.
Gado, un'ultima riflessione, e poi ci sono i diritti come lo Ius Scholae che sono scomparsi dall'agenda politica e speriamo che si possano riaprire, speriamo, insomma, con la nuova legislatura.
Sì, sì, qui entreremo, come dire, in un campo di valutazioni politiche, le sì. spaccature che si sono sì. determinate nel fronte di centrosinistra certo. e che rischiano anche di portare così a una separazione nel campo elettorale, non aiutano a preservare diciamo i diritti, ed è qualche cosa di cui spero non dobbiamo pentirci dopo il 25 settembre.
Va bene Gad, io ti ringrazio molto, e in chiusura lo facciamo di nuovo, anche se come ho detto prima purtroppo con la radio non si può far vedere il Liban in sovrimpressione, però ecco, chi ha voglia di sostenere l'attività, l'esperienza di integrazione di Riace, di Mimmo Lucano, può mettere, come diceva anche giustamente Gad Lerner, può mettere mano al portafoglio a seconda delle sue possibilità. Ricordiamo ancora Liban, sto parlando perché spero che intanto qualcuno abbia preso in mano una penna in modo che lo possa scrivere mentre io lo leggo. Naturalmente ricordo ancora che per chi avesse difficoltà e comunque per chi volesse trovare il Liban lo trovate anche sul sito di A Buon Diritto, come abbiamo detto prima. Comunque lo ripeto ancora in chiusura, il Liban è questo, IT73, lo dico piano, IT73H 010 15 032, 6 volte 0 70 77 9827. Mi rendo conto che è un po' difficile dirlo, insomma scriverlo così, però ecco, ripeto, si può trovare anche sul sito di A Buon Diritto, causale per Mimmo. Chiudiamo qui, grazie a Luigi Manconi e Gad Lerner. Gad, ti auguro un buon lavoro, una buona estate, e speriamo che questo nostro appello trovi, diciamo, il riscontro che speriamo.
Grazie a te, grazie. Giuliano, e buona giornata a tutti.
Grazie di nuovo, a presto.